Magnetic Media Network presenta Magneticast, il podcast che racconta le nostre persone, le loro passioni, i sogni nel cassetto, le storie di vita e di lavoro. Semplicemente in libertà. Ciao a tutti ragazzi, bentornati. Questa è la nuova puntata di Magneticast. Oggi quote rosa perché abbiamo con noi Federica Merisio. Ciao, ciao Fede.
Ciao, ciao.
Grazie mille, grazie per essere nostra ospite.
Quest'oggi. Grazie a voi.
Ok, Fede, magari non tutti la conoscono perché non è tanto che lavori in maniera stabile.
Circa 6 mesi ormai, a fine di questo mese, sono 6 mesi.
Sì, io faccio finta di non saperlo, ma in realtà lo so bene.
Sei una delle prime persone, ecco, che ho conosciuto.
Esatto. Dai, così adesso abbiamo modo un po' di raccontarci un po', di conoscerci anche meglio, perché poi a parte diverse call che abbiamo fatto e una grandissima mano che ci stai dando su alcuni progetti, non abbiamo mai avuto modo di fare due chiacchiere. Fede, tu sei l'unica donna, giusto? Nel team di sviluppatori?
Sì, esatto.
Com'è avere Emanuele come responsabile?
Beh, non è niente male, insomma, cerca sempre comunque di creare un ambiente sereno e collaborativo e secondo me è il fattore più importante, insomma, la collaborazione fra colleghi ed essere molto organizzati, quindi direi, cioè, non ho da aggiungere, ecco.
Ci puoi dire la verità, non ti preoccupare.
Ok, fa poi schifo. no, scherzo.
No, assolutamente. Anzi, lo salutiamo. Ciao Lele.
Ciao,
è
Lele.
Stato poi il primo a rompere il ghiaccio con questo podcast. Quindi torniamo sul team di sviluppatori. Domandona. Qual è il tuo background di formazione? Te lo chiedo perché altri nostri colleghi, penso a Nicola Lecchi, che ha un background più da Indiana Jones, più da tecnico, piuttosto che Daniel, che non abbiamo ancora intervistato, però ha un background più filosofico rispetto a, se non mi ricordo male, quantomeno, piuttosto che a dei servizi tecnici. Nel tuo caso invece hai avuto una formazione, quindi hai scelto di fare la sviluppatrice o ci sei arrivata quasi per caso?
Allora, la mia è una formazione bipolare.
Ok.
Nel senso che parto con le scuole superiori, faccio l'Istituto Fantoni, che era una scuola d'arte, adesso liceo d'arte, per poi iscrivermi ad un anno di lettere in università, per poi iscrivermi ai successivi anni di informatica in università, per poi decidere che volevo provare a fare la web developer e quindi una grossa mano ovviamente me l'ha data il mio compagno Francesco, insomma, a imparare qualcosina, e sono partita insomma facendo cose semplici. Poi ho avuto modo anche di collaborare un pochino con Emanuele già prima. Okay. E poi in realtà l'illuminazione vera e propria mi è arrivata un annetto fa, quando ho scoperto la professione di UX e UI designer, che mi attirava.
Che per noi ignoranti vuol dire?
Non è un grafico.
Okay.
Non è un grafico ed è la professione con cui tutti lo scambiano, ma sarebbe quella persona che in realtà dialoga con clienti, team di sviluppo per fare una ricerca, per sviluppare ovviamente un'applicazione, un sito web o un processo in generale, fare ricerca sull'ambito in cui dovrebbe operare questa applicazione piuttosto che sito web, fare domande, perché è la base di questo lavoro, fare domande per capire bene come poi sviluppare il progetto, creare wireframe, creare prototipi grezzi e poi andare a scremare e abbellire, tra virgolette, con lo UI design, e ovvero il design dell'applicazione o del sito web in maniera bella, ma soprattutto funzionale alla navigazione.
Ok, quindi l'esperienza utente. Quindi esatto. Sintetizzandolo male, io sono l'addetto ad abbassare il livello delle conversazioni di solito. Quello, tanto per renderlo anche fruibile, perché sennò davvero diventa anche complicato.
Non lo so, però è sempre complicato certo. spiegare cosa faccio, ecco.
Ok, che però è importantissima ed è uno anche del... immagino, nel senso, da quello che capisco io da profano, anche un pilastro importante soprattutto per lo sviluppo di Magnetic Media con l'egida di Apple, sì. che dà delle linee guida, sì, e che esatto. è molto attenta anche all'esperienza dell'utente,
sì è vero. Sì, evita un sacco di rework, un sacco di problemini vari che si riscontrano, ovviamente se seguito bene il processo e tutto il resto, quindi...
Caspita, sei quella che lavora al posto di Emanuele, dai, diciamocelo.
No, no. non so se ce la farei mai.
No, sto scherzando ovviamente, ci mancherebbe. Però dicevi prima anche il tuo compagno Francesco, tuo sì. marito.
Compagno, sì. Okay. Sì. Che anche però lui... l'anno prossimo sono 10 anni, quindi non si sa mai nella vita.
Può essere un'occasione per...
Esatto, picchiare un po' il gomitino, sai. Ma allora?
Tu buca le ruote della macchina. Vado avanti su questo argomento, ok. E che lavora anche lui.
Sì.
Nel team.
Sì, esatto.
E com'è lavorare col tuo compagno?
Beh, devo prenderlo nelle giornate giuste, diciamo. Perché comunque anche lui è sempre bello full, bello pieno di lavoro, e quindi a volte, amore scusa, non riesco a capire come fare sta cosa, non mi interrompere che ho troppo da fare, tipo così. E ci sono giorni invece in cui mi dà una mano incredibile e mi segue tantissimo, quindi... perché comunque oltre alla mia occupazione, diciamo, principale, svolgo anche qualche lavoro come web developer, comunque sempre per Lele, quindi alcune cose, sono sempre una junior, quindi non so tutto proprio certo. alla perfezione, ecco, quindi ogni tanto devo chiedere qualche suggerimento, ecco,
chiaro. Ma quello che ti volevo chiedere è tra virgolette portate mm-hmm. il lavoro a casa, nel senso fisicamente sì, immagino, perché comunque lavorando sì, in smart certo. working, però il concetto è se riuscite a compartimentare sì. la vita privata con quella professionale.
No, assolutamente sì, certo capita ogni tanto che ci sia un problema che frulla nella testa e tipo siamo a letto, che Francesco sta per addormentarsi e gli chiedo, ma amore, ma secondo te... quell'immagine lì come faccio a ridimensionarla, ad
Aiuto.
Esempio di solito la risposta o arriva seria anche mentre nel dormiveglia, oppure Fede, ci pensiamo domani, dai. Sì, però
sì. Guarda, io se penso di dover lavorare con mia moglie penso che ci taglieremmo la gola.
Ma guarda, sai che è praticamente da quando stiamo assieme che bene o male okay. lavoriamo assieme, abbiamo sempre comunque lavorato da casa, quindi 24 ore su 24 sotto stretto contatto, e ti dirò, ce la siamo cavata molto bene, direi.
Ah, certo, assolutamente. Domanda un po' diversa, qual è il progetto anche al di fuori di Magnetic Media del quale sei più fiera?
Ah, è una bella domanda, perché non sono mai troppo fiera di quello dei progetti che faccio.
Perché sei una perfezionista?
Nel senso che magari i tempi sono stretti, sei costretto comunque ad accelerare, ecco, che non è un male, non è sempre un male, anche perché sotto pressione tante volte lavoro anche meglio. Però finito il progetto mi viene sempre in mente qualcosa da sistemare, qualcosa da fare, quindi non sono mai al 100% fiera di quello che ho prodotto.
Ok, c'è qualche lavoro, qualche progetto che però ti porti nel cuore, che dici, caspita, di quello, quello è il mio.
Non lo so, ciao Doc, perché lo sto facendo insieme a Michael Gerevini, che è un bravissimo commerciale.
Grazie, dopo ci mettiamo a posto fuori dalla puntata.
No, beh, comunque in buona sostanza quello di cui vado, cioè i progetti di cui vado più fiera sono quelli che sono più stimolanti per me. Quindi come può essere davvero Ciao Doc, come può essere davvero il progetto che stiamo interno, che stiamo sviluppando con anche Manuel, Giulio, un sacco di altre persone, che è Paramount per FileMaker.
Okay.
Ed è davvero stimolante, perché non è per nulla facile, insomma.
Okay. Per dare una chiave di lettura a chi ci ascolta, Ciao Doc è un progetto di telemedicina, mentre Paramount
praticamente è il processo per la restituzione degli articoli dei prodotti noleggiati dai nostri clienti.
Ah, ok.
E poi okay. Ci saranno tante altre schermate, perché comunque è un FileMaker, è una, insomma, una base sostanziale dei nostri processi interni, quindi
ok,
a quello che ho capito, esatto, ho molta paura anche io. Aspettiamo. Però sono molto contenta.
Ok, in bocca al lupo.
Grazie.
Allora, per il progetto. Al lupo. Al di fuori del lavoro, passioni?
Ah, passioni, cani.
Ok.
Non parliamo di cani, perché ci perderemo via anni e anni. No, scherzo, ti racconterò qualcosina. E la montagna, io amo molto la montagna e è un po' di tempo, insomma, che non ci posso più andare, non per volere mio, ma perché ho la mia cagnolina.
Di che razza è?
È un cane lupo cecoslovacco.
Ah, caspita, la faccia della cagnolina.
Sì, sì, sì.
Ok.
Volevo dire cagna, ma mi sembrava troppo poco politically correct, perché ormai di questi tempi.
Sì, anche arma di difesa, appunto. Sì. C'è un non un mio vicino di casa, però io abito in una piccola frazione, quindi sono concettualmente tutti vicini di casa.
Sì.
Un mio vicino di casa, appunto, che abita su una. La strada che porta al di fuori della frazione ha o aveva, perché non l'ho più visto, un pastore cecoslovacco.
Sì.
Che tiene o teneva in questa gabbia con delle sbarre di ferro enormi.
Sì.
E che mi ricordo tutte le volte che ci passavo davanti. Sì. Guai, avevo paura, perché se fosse riuscito a scappare mi avrebbe dilaniato, almeno questa è la sensazione che avevo. E mi ricordo che le volte che ci siamo incontrati in lontananza nei campi, io col mio cane, lui con il pastore cecoslovacco, ma poi ne aveva anche un altro, vedevo proprio che cambiava direzione, andava, cercava sempre il posto più isolato per evitare contatto con gli altri. Quindi mi ha sempre dato, io l'ho conosciuto così il pastore cecoslovacco, quindi mi ha sempre dato un po' di pensiero.
Sì, beh, allora diciamo che anche come aspetto non è un cane, cioè ti può ispirare un amore enorme come ti può ispirare terrore assoluto. Non sono cani facili e non sono cani facili da interpretare anche per le persone che li incontrano, ecco, che non ne hanno mai avuto uno. Certo che il tuo vicino di casa faceva molto bene, insomma, a tenerlo in questa gabbia, perché sono cani che quando li lasci a casa da soli, spesso e volentieri, se non sono troppo abituati, ti fanno dei gran bei danni, e l'unica è costruirgli dei box esterni, ovviamente con le adeguate dimensioni, acqua e cibo e tutto il resto, e contenerli lì almeno mentre sei via. Ecco.
Guarda, è una cosa che hanno consigliato anche a me, abbiamo adottato da poco una cucciola.
Sì.
Abbiamo avuto una cagnolona per tanti anni che poi purtroppo è venuta a mancare proprio il 1° di gennaio, dopo un mese di non bellissimo.
Ti posso capire.
E dopo abbiamo adottato questa cucciola, che è un incrocio, che arriva da un canile della Bosnia. È dolcissima, è bellissima, sembrerebbe un incrocio tra un border collie e un altro pastore. Ci hanno detto un pastore del Caucaso, di certo ha una testa del Caucaso, però adesso non è giusto individuare l'altra parte, non lo so. E ci hanno consigliato appunto di creare un box in giardino, perché me l'ha distrutto, mi ha tirato su, per dirla male, però ha eradicato una camiglia mi ha radicato i lamponi, mi ha strappato le rose, mi ha distrutto il giardino quando è arrivata. Poi poverina aveva qualche trauma che si sta portando ancora, certo. Quindi stiamo facendo fatica, però non ho ancora metabolizzato l'idea di prendere un box, una gabbia, chiamiamola come vogliamo, però il concetto è quello lì, dove farla entrare, perché mi hanno detto che si sente sicura, si può sentire sicura all'interno.
Ovviamente ci vuole una sorta di, più che addestramento, di insegnamento dell'abitudine e di farla mangiare dentro lì, di farla riposare sempre con la gabbia, con la porta aperta, sempre dentro lì, di modo che lei associ perfettamente quella gabbia alla tana. Sai, tanti coprono anche, adesso non so come è fatta la tua, ma se ha la rete sopra, di solito si copre con un telo, con un lenzuolo, per far proprio tana. Okay. E quindi il cane si sente sicuro e a suo agio lì dentro.
No, non ce l'ho una gabbia, da chiamarla così.
Sì, perché alla fine è quello, una gabbia. Però, cioè, devi vedere anche tu come sei disposto, quanto tempo hai, quanto tempo vuoi dedicare ad abituarla a stare a casa da sola, insomma, perché stare a casa da sola comunque deve essere la normalità, deve essere un passaggio graduale e, cioè... Solito è abbastanza fisiologico quando prendi il cucciolo che ha 2 mesi e sai da dove l'hai preso, sai che sai la socializzazione e le abitudini che aveva prima quando stava con la mamma. Già se adotti comunque un cucciolo da fuori, ma da un canile, eccetera eccetera, non puoi sapere perfettamente che cosa ha vissuto prima e quali sono stati le abitudini che aveva prima, quindi poi quando lo porti a casa è un po' faticoso, ecco, però non è impossibile.
Sì, no, ma i danni li fa anche quando sei a casa.
Lì perché è un cucciolo.
Probabilmente sì.
Adesso... È un cucciolo, ha bisogno di sfogo, di masticare, sicuro. Quanti mesi ha?
No, un anno adesso.
Ha un anno.
È arrivata che aveva 5 mesi, quindi adesso l'abbiamo appena fatta sterilizzare.
Sì.
Per dirti, però te l'ho detto di voce. Poi ovviamente per mettere la ciliegina sulla torta è arrivato un gatto.
Ah,
e quindi lei, quello che aveva guadagnato, l'evoluzione che aveva avuto, è regredita.
Non si sa mai che poi crei un'associazione a delinquere.
Che stanno facendo, esatto. Che stanno facendo assolutamente. Perché finalmente mia moglie ha vinto la battaglia per avere un gatto e quindi adesso è la casa piena di peli.
Guarda, non posso che dirti che ti capisco, perché fino all'anno scorso, fino a poco tempo fa, avevamo 2 gatti, 2 cani lupi cecoslovacchi, 2 pappagalli in casa.
Solo si vedono
i due leoni. Esatto, esatto. Quindi capisco il volume di cuscini e di coperte che potresti farti con quello che rimane per terra.
Assolutamente, assolutamente. Va bene. Oltre alla cinofilia e alla programmazione, passioni? Altre passioni?
Passioni? Mi è sempre piaciuto cantare e da poco ho ripreso a cantare nel coro della chiesa del paese in cui ci siamo trasferiti da pochissimo, cioè da poco, oddio, a gennaio sono 2 anni. Però sto facendo amicizie adesso, insomma, ci impiego un attimo.
Ognuno i suoi tempi.
E altre passioni, la fotografia, però è sempre stata una passione poco coltivata, e soprattutto coltivata solo facendo fotografie ai miei cani e basta,
okay.
Perché sono abbastanza monotematica e mi piace molto fare foto editing, queste cose qua, non sono una cima, insomma, però seguo qualche tutorial ogni tanto e mi diverto quando posso.
Ah, fantastico! Quindi nel caso potresti anche farmi sembrare magro nelle foto?
Posso provare, non ti assicuro di riuscirci.
Me la sono tirata da solo. Ok. Mentre serie TV? Film.
Serie TV sì, okay. ne guardo tantissime.
La tua preferita? Sì.
Allora, la mia preferita, oddio, è una dura lotta.
Genere preferito?
Ah, genere preferito, io purtroppo sono una romanticona, ma amo il fantasy.
Ah, pensavo mi stessi per dire Bridgerton.
No, sì, però mi è piaciuto un sacco, un sacco. Davvero. Sì,
voglio andare sul sicuro, ok. Sì, fantasy, sì. Quindi Trono di Spade.
Fantasy, Trono di Spade, okay. The Lock and the Key, che è bellissima.
Anche la terza stagione, no?
La terza non l'ho ancora finita.
Io l'ho
ancora
mollata.
Avuto tempo. No, adesso abbiamo iniziato la nuova serie Gli Anelli del Potere, ripresa dal
dici?
Mondo Tolkien. Allora, io sono una fan di Tolkien che non ha mai letto i libri.
Okay.
Ce li ho tutti, prima o poi succederà.
Okay.
Però sono. Io adoro veramente la trilogia del Signore degli Anelli come film. Io non cerco sempre, anche se avessi letto i libri, giuro, cerco sempre che di guardare serie TV o film derivati da libri senza pensare al libro in sé.
Perché sennò la
perché
parte
sennò te casi... lo rovini, magari è fatto benissimo, è comunque bellissimo, fila tutto liscio nella storia eccetera eccetera, ma te lo rovini perché dici ah ma qua manca questo, ah ma qua manca quello. Ad esempio Harry Potter,
sì.
Se tu leggi i libri e poi ti guardi i film, mancano una quantità industriale di cose che sarebbero importanti per il film. Basti pensare al fatto che Rita Skeeter è un animagus e che quindi da lì scopre...
Un po' troppo nel dettaglio.
Esatto.
Perché
scusate.
Li ho visti tutti più volte, perché...
Esatto, quello era nel libro. Comunque nel film manca e quindi ci sono un sacco di cose che ti chiedi ma come faceva a saperlo?
Sì. Comunque...
Quindi, esatto, scusate.
Succede spesso. Sono pochi le situazioni in cui il libro è stato all'altezza, se non forse meglio. Mi viene in mente Il Miglio Verde. Non so se hai visto o letto...
Ho visto il film un paio di volte, non ho mai letto il libro.
Ok, io ho fatto entrambi. Secondo me il film è meglio del libro.
Sì.
Non me ne voglio Stephen King, però... Tra l'altro... Sì. Mi ricordo, parlando di Stephen King, un aneddoto, perché è stato... primo libro che ho cercato di leggere da solo quando avevo 7 anni,
pazzo,
8 anni,
pazzo.
Desperation.
No,
mi
ma
sono fermato a metà del primo capitolo, ho avuto gli incubi per un mese.
Un pazzo suicida, insomma.
Sì. Il secondo tentativo, però sono andato fino in fondo, in quello è stato Dracula di Bram Stoker.
Quello avevo un paio di anni in più.
Forse.
Quello l'ho amato tantissimo. L'ho amato tantissimo.
E il film l'hai visto?
Quale dei 26.000? Quello,
no.
Il primo, cioè sì, uno dei primi.
Proprio Dracula.
Sai che non lo so.
No.
Non lo so, non ne ho idea. Andrò a vedere.
Ok.
Se me lo sono, andrò a controllare. Non ne ho idea. Perché sì. Ne ho visto qualcheduno, ma...
Sì, perché vabbè, comunque pare hanno fatti un sacco. Adesso non mi ricordo l'attore per aiutarti.
Ma calcola che adesso ho tabula rasa nel cervello, tipo l'unico Dracula a cui sto pensando è quello di Aldo, Giovanni e Giacomo. Cioè,
Brambilla Fumagalli.
Esatto.
Cos'erano i corti?
Sì, penso di sì.
Beh, bellissimo. Beh, anche su Aldo, Giovanni e Giacomo, sui corti di Aldo, Giovanni e Giacomo potremmo aprire.
Sì, guarda, allora io non ne ho seguiti tantissimi, ne ho visto qualcheduno, ma c'è Francesco che è veramente pazzo per loro e quasi tutti i giorni fa una citazione così di punto in bianco e mi dice, e quando io gli dico cosa, fa, era una cheat.
Ah, okay.
Quindi, scusi.
Era una cheat, ok. Beh, però è vero, sono entrati, hanno avuto la forza di entrare molto nel linguaggio comune.
Sì.
Per, secondo me, 2 o 3 generazioni, esagero? 2? Non lo so, con mio suocero...
2 e tutte, probabilmente anche 3.
Con mio suocero ogni tanto ci scherziamo e ce le facciamo le citazioni.
Sì, perché quindi... ancora adesso in realtà vanno tantissimo, quindi...
Sì. Mi ricordo che avevano avuto appunto un effetto dirompente ed era bellissimo anche il film, 3 uomini
sì,
alla gamba.
Sì,
e così.
Bellissimo.
Vabbè, stiamo divagando. Allora, siamo arrivati alla fine, quindi innanzitutto grazie mille per
grazie
essere stata
voi.
Con noi oggi e come di consueto ti chiediamo un regalo, un qualcosa che ti identifica, che credi che ti identifichi, che hai voglia, te la senti di condividere con noi, che può essere un libro, una serie TV. Un'esposizione di fotografia, non so, Sex and Landscapes di Helmut Newton, che hanno fatto a Palazzo Ducale qualche anno fa. Non lo so, qualsiasi cosa.
Oddio. Allora, sicuramente leggete più fantasy, ragazzi, e qui perché fa bene all'anima e al cuore. E qualche libro fantasy, ad esempio Il Priorato delle Arance, oppure Neverwinter, che è bellissimo. No, Nevernight, scusate, che è bellissimo.
Nevernight.
Nevernight, consigliatissimo. Okay. E basta.
Perfetto, perfetto. Allora, compiti a casa, ci leggiamo Nevernight. Mm-hmm. Grazie mille, Fede, è stato
grazie
bellissimo averti nostra ospite quest'oggi. E noi che dire, ci ritroviamo alla prossima puntata. Magneticast è una produzione Magnetic Media Network. La cura editoriale è di Jessica Barcella e Michael Gervini. L'editing e il sound design sono di Marco Vavassori.